chiamando Gesù sulla scena. È stato predicato il 19 marzo 1964 in Denham Spring, Louisiana, USA.
We read the word of the Lord.
Leggiamo la parola del Signore. Nel Vangelo di Matteo, il capitolo 8, cominciando col versetto 23, noi leggiamo questo: ed essendo egli entrato nella barca, i suoi discepoli lo seguirono, ed ecco farsi in mare una così gran burrasca che la barca era coperta dalle onde, ma Gesù dormiva, e i suoi discepoli accostatisi lo svegliarono dicendo: Signore, salvaci, siamo perduti. Ed egli disse loro: perché avete paura, o gente di poca fede? Allora levatosi sgridò i venti e il mare, e si fece gran bonaccia. E quegli uomini ne restarono meravigliati, e dicevano: che uomo è mai questo, che anche i venti e il mare gli obbediscono? Chiniamo i nostri capi ora per pregare. Nostro Padre Celeste, siamo così felici stasera di sapere che questo grande che fa in modo che i venti e il mare gli obbediscano è con noi. Siamo grati che abbiamo questo grande testimone della sua vita ancora oggi, e sappiamo che lui è eterno e non può morire mai. Egli vive per sempre e ha mostrato la sua grande misericordia a noi, i figlioli degli uomini in questi giorni. Siamo un popolo bisognoso, Signore, così bisognoso che nient'altro potrebbe soddisfare i nostri bisogni all'infuori di Te. Così noi stasera stiamo aspettando che Tu venga qui nella nostra avanturata e Ti faccia conoscere, perdonando i nostri peccati, aumentando la nostra fede, Signore, e guarendo le nostre malattie e afflizioni. E quando stasera noi ce ne andiamo alle nostre case, possiamo essere felici, dicendo come quelli di Emmaus: non ardevano i nostri cuori in noi mentre Egli ci parlava lungo la via? Perché noi lo chiediamo nel Suo nome. Amen. Potete sedervi. Io sono quasi come Zaccheo, sono troppo piccolo per queste cose. Ora voglio parlarvi solo per alcuni momenti prima di pregare per i malati. Vi ringrazio per la vostra ottima collaborazione di ieri sera e per aver creduto nello Spirito mentre ne abbiamo parlato. Abbiamo fiducia che ci sarà una grande effusione delle sue benedizioni. Ricordiamoci sempre del perché siamo qui e per cercare di aumentare la vostra fede nella sua presenza, affinché possiate ricevere quello che chiedete. Dunque per fede voi credete. Ora ricordate sempre: le benedizioni di redenzione sono già state acquistate, il prezzo è pagato, c'è solo una via per cui sarete mai in grado di riceverlo, e di crederlo ed accettarlo. Egli è il sommo sacerdote della nostra confessione. L'ebreo lo dice là, la lettera agli ebrei dice: egli è il sommo sacerdote della nostra professione. Professare e confessare è la stessa cosa, naturalmente. Così noi, egli è il sommo sacerdote della nostra confessione, quindi non può fare nulla per noi finché prima noi confessiamo che lui l'ha fatto. E poi quando lo confessiamo, allora lui è il sommo sacerdote, un mediatore che si mette all'opera e lo mette a posto. Così noi stasera preghiamo avendo fiducia in Dio, nella sua bontà e misericordia, che egli ci darà stasera abbondanza della sua grazia. E ora ricordate, dovete accettarlo. Ora pregheremo per i malati prima di andarcene, imponendo le mani su di loro. Ma io vorrei che voi possiate avere fede sufficiente, che non dovete far quello. Vorrei che possiate proprio arrivarci e dire: Signore Gesù, io ti credo, io, egli crede la parola. Ora vedete, Dio è diverso da quel che siamo noi. Se vi dicessimo di fare qualcosa e voi non ci credeste, bene, noi diremmo: lasciate stare, non devono crederlo. Ma questo non è l'Iddio nostro Padre. Egli farà costantemente qualcos'altro per farvi credere. Egli sta cercando di mantenere la sua parola e manterrà la sua parola. Ora la ragione per cui lui sta facendo le cose che sta facendo adesso è perché ha promesso di farle. Non che egli deve farlo, ma ha promesso di farle. E questa è la nostra fiducia, che lui mantiene sempre la sua promessa. Ora ognuno di voi, quando siete malati, i cari e così via, sedete, se non possono, come la bambina qui. Lei è troppo giovane. condizione, ed è in quella condizione in cui si trova proprio quando credete. Mettete le vostre mani sulla bambina mentre il servizio va avanti. Gli altri che amate, a cui state pensando nel vostro cuore, per fede elevatele proprio davanti a Dio in preghiera. Ora, e di conseguenza poi credete. Quando succede qualcosa a voi, tu non puoi fare credere te stesso. Tu, è qualcosa, una qualità che è in te. Fede è la sostanza, non solo una produzione immaginaria. Essa è la sostanza delle cose sperate, l'evidenza di cose che credi e non vedi. E tutta la completa armatura cristiana ora, ricordate, è per fede, tutto soprannaturale, amore, gioia, pace, longanimità, bontà, dolcezza, pazienza, queste sono tutte cose invisibili, questa è la completa armatura cristiana. Il cristiano guarda sempre alle cose che non vede, perché lui guarda a una promessa. Qui tempo fa, molti anni fa, una volta fui chiamato in scena in un ospedale a pregare per un giovane che stava morendo a causa della difterite nera. L'ho citato molte volte perché per me è un caso molto notevole. Il padre era un uomo piuttosto anziano e anche la madre, e questo giovane uomo aveva circa 14 anni, credo, ed era il loro unico figlio, e lui stava morendo per la difterite nera, e avvenne qualcosa al suo cuore. Egli era privo di coscienza, e loro erano proprio viveva a malapena. Ho dimenticato qual era il suo battito cardiaco, la sua respirazione era molto debole, e l'anziano padre continuò a frequentare la riunione e a implorare, vedendo l'amministratore, a chiunque: venite, preghiamo, tutto qui, soltanto andiamo in ospedale e preghiamo. L'amministratore disse: portate alla riunione. Disse: noi non possiamo muoverlo dall'ospedale, sta morendo. Disse: se soltanto il fratello Branham venisse e chiedesse a Dio, Dio lo accorderà. Che fede, pensai. Andai all'ospedale e i medici non mi permisero di entrare. Dissero: no, tu sei un uomo sposato, hai dei figli. Billy Paul era piccolo allora. Dissero: non puoi entrare. Dissero: perché hai un figlio. E io dissi: ora ho capito che il dottore stesso era cattolico. Dissi: se il prete volesse dare gli ultimi riti al ragazzo, se lui è cattolico, non gli permetterebbe di entrare. Quello è diverso. Disse: il prete non ha figli, vedete. Disse: porteresti il germe a tuo figlio. E io dissi: ma signore, guardi, me ne assumo la responsabilità, firmerò un foglio, mi assumerò la responsabilità, se non ho dunque abbastanza fede per entrare là, per quello non è affare mia di entrare fin dal principio. Dissi allora: ma me ne assumerò la responsabilità. Dissi: ci pensi ora, e se quel ragazzo era cattolico e stesse morendo, lei impedirebbe a tutti i costi al prete di dargli gli ultimi riti della chiesa? No, non lo farei, disse lui. Dissi: voglio dire che per loro è altrettanto come il prete lo è per un cattolico. E lui disse: va bene. Alla fine fu d'accordo, mi vestì come una sorta di Ku Klux Klan con tutto questo genere di roba sopra me, e mi portò là da questo ragazzetto morendo. La madre e il padre si ginocchiarono dall'altro lato e pregai solo con una semplice preghiera: Signore Gesù, ho fiducia che tu risusciti questo ragazzo sulla fede, sulla base della fede di questo padre e della madre, e imposi le mie mani sopra il piccolo. Egli era stato privo di coscienza per almeno tre giorni, credo, e respirava proprio a stento, e mi alzai e dissi Amen. Pregai all'incirca un momento e mi alzai, e il vecchio padre prese la madre nelle braccia e disse: pensa cara, il nostro ragazzo è guarito. Non c'era affatto alcun segno, e loro si stavano proprio abbracciando e ringraziavano il Signore. E la piccola infermiera, la ragazzetta, o piuttosto una signorina, era probabilmente sui 18-20 anni. Ella aveva la sua fascia di infermiera, e lei, cioè, era un'infermiera diplomata. E lui disse: Signore, temo che lei non capisca. Disse: il ragazzo sta morendo. E gli disse: no, il ragazzo vivrà, fece il padre. E disse: come può lei comportarsi così, e il suo, sapendo che il suo ragazzo sta morendo sotto una falsa impressione come vi è stata data? Questa è una falsa impressione, disse. Lei disse: guarda, ora io potrei, seduto presente potrebbe esserci un medico, io non conosco questo in quanto alla medicina e gli strumenti nei termini medici. Gli fecero una specie di cardiogramma e il suo cuore era molto debole, era stato debole a lungo. Il medico disse, l'infermiera ripete al medico, disse che lui non si è mai saputo una storia per cui se un cuore diventi mai così debole riviva mai ancora. Non dimenticherò mai lo sguardo del vecchio uomo. L'anziana persona paternamente andò e mise la sua mano sulla spalla dell'infermiera e disse: sorella, disse, vedi, tu stai guardando a questa carta, disse, tutto quello che sai tu è guardare a quella. Io invece, disse, sto guardando alla promessa divina, il ragazzo è missionario in Africa ora e ha tre figli, vedete, dipende da che cosa state guardando, vedete, egli credette. Ora questa è la stessa fede: se tu verrai a imporre le tue mani sulla mia figliuola, se dirai una parola, il mio servo, vedete, questo è qualcosa che voi avete, voi. Allora ciò non era messo in atto, l'anziana persona lo credette, egli doveva afferrarsi a qualcosa, la donna toccò la sua veste. Se io devo proprio toccare la sua veste, è così, tu devi afferrarti alla presa di quella fede, giù nel tuo cuore, è proprio come tu dici. Sai tu uomo, se tu sei il giusto tipo di marito, non c'è donna al mondo che tu ami come tua moglie. Potrebbero esserci altre donne che potrebbero essere più belle, potrebbero esserci donne che sarebbero delle donne più belle, via dicendo, ma c'è qualcosa, se tu ami veramente tua moglie, c'è qualcosa là per cui tu non badi al suo aspetto, tu la ami e non sai perché, però la ami. E per voi donne è la stessa cosa verso il vostro marito, voi lo amate. E voi signorine, per voi vostri fidanzati, il ragazzo per la fidanzata, se tu hai incontrato quella persona che sai d'amare, c'è qualcosa là per cui sai che la ami. Ebbene, questa è la stessa cosa che succede per la fede. Tu sai che sta per venire o avverrà, non c'è un'ombra, non importa quanto direbbero di contrario, tu credi però la stessa cosa, perché questa è genuina, vera, genuina fede. Ora stasera abbi questa, mentre noi parliamo su questo soggetto. Ho parlato molto e sono stato in riunioni molto lunghe ora, non ho quasi avuto un'interruzione da Natale e ho la gola un po' rauca per il cambiamento atmosferico e del tempo e così via. Voglio parlarvi stasera sul soggetto del risvegliare Gesù o chiamando Gesù sulla scena. Dalla lettura della nostra scrittura noi troviamo che c'era stata una grande riunione. Gesù era andato facendo grandi prodigi, facendo sempre nel bene, facendo pure quel che piaceva a Dio. Egli è sempre piaciuto a Dio, ma non è piaciuto a se stesso, la Bibbia lo dice. E noi scopriamo che lui ha fatto conoscere completamente se stesso, chi lui era, tramite le sue opere. Le sue opere hanno identificato chi egli era. E una virtù era uscita da lui, egli aveva insegnato in parabole per tutto il giorno e una virtù era uscita da lui. E lui doveva attraversare il mare per andare dall'altra parte. Essendo ciò che lui era, sapeva che davanti stava un grande compito dall'altra parte. E lui era molto stanco. La virtù era uscita da lui nel corso di tutta la giornata, come la gente lo aveva toccato per la loro fede, per crederle, via dicendo. E lui aveva, la virtù lo aveva lasciato e lui era stanco. Così lui ritornò nel fondo della barca e si distese giù su un guanciale, ci dice la scrittura, per prendersi un breve riposo mentre la barca stava attraversando il mare di Galilea, un'opportunità per un breve riposo. I suoi discepoli presero i loro remi e innalzarono vele, e giusto come avrebbero fatto dei marinai, per molti di essi era quella la loro occupazione, erano pescatori di mare e sapevano come controllare queste barche, ed erano tornati alla loro occupazione, trascorrendo proprio un gran periodo di tempo di allegrezza, un tempo di giubileo, forse parlando intorno alle cose che erano avvenute quel giorno. Sapete, c'è qualcosa su di ciò che quando vediamo il nostro Signore Gesù compiere delle cose e possiamo sapere che si tratta di Lui, che nessun altro potrebbe farlo tranne Lui. Noi proprio semplicemente, quando ci uniamo assieme, noi solo, tutti vogliamo testimoniare, tutti vogliono dire qualcosa e vogliono parlare. Potete avere un risveglio nella vostra chiesa, il pastore, l'evangelista o chiunque potesse essere può dare un messaggio meraviglioso, o potete vedere una certa cosa per luogo, qualcosa nelle vicinanze, qualcuno che fu guarito, i vicini si riuniscono e ne parlano. Quanto è meraviglioso, tu eri là, avresti dovuto vederlo, è stata la cosa più rilevante. C'è qualcosa in merito alle opere di Dio che fa palpitare il cuore dell'uomo, più di tutto il resto che avviene. C'è, ci sono proprio delle esperienze indimenticabili quando entriamo in contatto con il Signore Gesù e vediamo le cose che Lui fa, così grandi e meravigliose sono le sue vie. Ora, noi scopriamo che essi si stavano rallegrando delle opere che erano state compiute in quel giorno di risveglio, e forse io stasera lo paragonerei a noi, nella stessa condizione. Ora, noi siamo proprio testimoni di uno dei più grandi risvegli, credo, che il mondo abbia mai visto negli ultimi 10-15 anni. è stato un risveglio non proprio come i giorni di Billy Sunday o ai giorni del risveglio di Wells o ai giorni del risveglio wesleyano o del risveglio di Moody o del risveglio di Billy Sunday. È stato un avvenimento a livello mondiale che si è esteso in tutto il mondo. Grandi servizi di guarigioni e grandi fiamme di risveglio hanno infiammato praticamente ogni monte che c'è nel mondo. Proprio stasera, laggiù nelle terre d'Africa, giù in Cina e Giappone, questo Vangelo è stato predicato e la gente viene sanata proprio in questo stesso minuto, intorno al mondo. È stato uno dei più grandi risvegli perché credo è uno degli ultimi risvegli che questo mondo vedrà. Un risveglio di estensione mondiale. Ma ora, negli ultimi pochi anni, si è calmato. Voi non notate l'entusiasmo che c'era nella gente? Ricordo di aver avuto il privilegio per lo Spirito Santo di condurre quel risveglio che ebbe inizio quando l'angelo del Signore apparve al fiume e disse questo, molti anni fa. E lo si è visto accadere, si sono visti infiammarsi i cuori dei ministri dappertutto, i risvegli scoppiavano, perché voi potevate proprio semplicemente entrare in un edificio e le persone si alzavano proprio e uscivano dalle loro barelle e le tighe e se ne andavano via guarite. Non dovevate nemmeno dire una parola. Solo essere là, ecco tutto quel che occorreva. Ricordo una sera in Vandalia, Illinois, entrai nella riunione e non c'erano stati più di 5 minuti della riunione e da nessuna parte del locale vi era più una persona debole. Sedie a rotelle erano spinte via, accatastate. Ciechi vedevano e sordi e muti parlavano e proprio semplicemente ciò, lo Spirito del Signore era presente ed egli guariva proprio tutto il gruppo di essi. Ora questo è quando potete fare qualcosa, quando il risveglio sta andando, ma lasciate che le fiamme del risveglio muoiano, allora potete a malapena le persone e sono ancora cristiane, ma esse non sono ravvivate in quello spirito, quella grande atmosfera che realizza qualcosa. È proprio come in una fucina, in un negozio di fabbro ferraio. Tu devi avere il ferro rovente davanti a te prima di metterti a batterlo sull'incudine, se no non lo raddrizzerai mai. E questo è quel che occorre per avere un risveglio, e chiunque è sotto il calore dello Spirito Santo che porta giù le potenze di Dio, un risveglio si avvia. Poi ci sono riunioni di preghiere che si fanno giorno e notte, ogni minuto, dappertutto, per cui la gente nemmeno lascerebbe il pavimento. Mi ricordo a Jonesboro, Arkansas, quando in prima iniziai almeno la mia terza riunione, prima in St. Louis e poi a Kearning e infine giù a Jonesboro. Il giornale dichiarava 28.000 persone alla riunione, per più di 20 o 30 chilometri dalla città venivano proprio rette delle tende. Non potevate avere una fattoria in cui stare nella piccola città di Jonesboro. Le persone vengono da molti chilometri, portando lanterne, camminando attraverso le giungle, prendono un autobus e vengono. Una sera sedevo fuori nel deserto pregando prima che iniziasse il servizio e vidi venire delle signorine con le loro calze e scarpe sotto il loro braccio. Poi prima che arrivano laggiù si fermano e si scuotono la polvere dai loro piedi e si mettono le loro calze e scarpe ed entrano nella riunione. E li vidi mettere i loro figliuoli malati sotto vecchi carri da cotone e stare là giorno e notte. Tenevano carte e telefoni sopra di loro mentre stava piovendo, soffiava la tempesta. Non lasciavano il loro posto, aspettando solo di entrare nell'edificio. Ecco dove il cieco vedeva, il sordo udiva. E il ministero stasera è più di 100 chilometri oltre a ciò, ma le fiamme del risveglio sono morte. Vedevo la gente camminare lassù e dire, puntavi solo il tuo dito e dicevi, bene, credi tu fratello? Questo è tutto, lui era fuori e se ne andava. Questo è tutto quel che doveva essere fatto. Essi credevano, il risveglio era in azione. Ora, questi discepoli avevano visto questo in una forma amatoriale e ne stavano vivendo la gioia, mentre Gesù stava riposando da quello che loro avevano visto fare quel giorno. E io penso che il risveglio sta facendo qualcosa di simile, sì, che noi ora stiamo proprio vivendo in un tempo di calma, mentre lui si sta riposando forse tra le riunioni, ossia tra il risveglio e la sua venuta. E noi ci stiamo rallegrando delle cose che abbiamo visto durante il tempo di questo risveglio. Grandi e meravigliose opere. Non importa quel che il mondo dice, noi però l'abbiamo visto compiuta, è un'affermazione, sono i fatti, ciò è compiuto. Essi devono aver preso l'opportunità, mentre le vele e la navigazione procedeva molto bene, di parlare di lui, delle sue azioni, delle sue rivendicazioni, circa la sua messianicità. Molti di loro potrebbero avere di questi discepoli potrebbero aver parlato l'uno all'altro di quel che avevano visto compiuto, proprio come facciamo noi durante il tempo del risveglio a Shreveport, durante il tempo del risveglio in un'altra città, noi parleremo in merito. Ora, questa è la maniera in cui essi si stavano comportando. Forse fu Simone, come ne parlammo ieri sera, a dire: beh, quando Andrea mi parlò di lui io ero solo un po' scettico, ma quando egli mi disse chi ero io e chi era mio padre, ciò tolse tutta la congettura via da me. Io lo credetti allora. Potrebbe essere stato ciò che Filippo potrebbe aver detto l'uno o l'altro. Potrebbe essere stato Andrea a dirlo. Parlammo ieri sera della signora al pozzo. Potrebbero aver parlato di lei quando dissero qualcosa così. Fratelli, sapete, quando ci fu una volta strana, quando io e noi eravamo andati a prendere da mangiare e siamo tornati e ce ne siamo stati fuori tra i cespugli e lo vedemmo parlare a questa donna malfamata, nei nostri cuori pensammo: se venisse uno dei sacerdoti e vedesse questo, il nostro maestro che parla a una donna di questo calibro, che direbbero di lui? E poi ricordiamo come abbiamo saputo che avemmo fiducia in lui, che fu per uno scopo che egli le parlò. E poi quando lui le disse: vai a prendere tuo marito e vieni qui, e lei disse: io non ho marito. Come balzarono i nostri cuori, perché pensammo che ecco una volta in cui c'è un fallimento. Gesù aveva detto alla donna che lei l'aveva da andare a prendere suo marito quando lei non aveva nessun marito. Ricordate l'occhiata che ci demmo l'uno in faccia all'altro, come sorpresi di pensare che benché tutta la fiducia che avessimo in lui e qui era caduta in un colpo. Poi troviamo che immediatamente lui parlò e disse: tu hai detto il vero, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è il tuo. Poi quando lei lo riconobbe allora come il Messia di Dio, e disse: noi sappiamo che il Messia viene, tu devi essere un profeta, perché noi sappiamo che quando il Messia viene farà questo. E la testimonianza in quella città, la testimonianza di quella donna dovette pesare sulla gente della città. Poi potrebbe essere stato il giovane Giovanni che disse: sapete, io vi dirò ciò che per me lo rese reale. Quel giorno quando lui spezzò il pane, ora noi eravamo tutti affamati e lui era uscito nel deserto e non potevamo trovarlo, e lo incontrammo là e tutte le folle vennero intorno, e per prima cosa, sappiate, lo troviamo che dice: mandatelo in città a procurarsi del cibo, e ci disse allora di farli mangiare. E egli aveva quei 5 panni e 2 pescioline, spezzò quel pane, e io notai la sua mano quando porse di nuovo un altro pezzo di pane. Quel pane era ricresciuto, e poi quando lui lo porse ancora lo mise in un piatto, poi lo porse, quel pesce era ricresciuto, non era solo pesce normale, ma un pesce cotto, vedete, già ricresciuto ancora. Che genere di atomo lui liberò, fratelli? Cos'è il pesce, cos'è il pane? Andò oltre nella crescita, e noi sappiamo che egli era il creatore, ma qui lui sta creando pesce già cotto e pane cotto. Giovanni potrebbe aver detto qualcosa come questa. Egli disse: sapete, quando ero un ragazzetto vivevamo giù presso Gerico. Ricordo che la mia madre giudea soleva cullarmi per addormentarmi nel pomeriggio, mi faceva un pisolino pomeridiano. Io solevo alzare lo sguardo nei suoi occhi e lei mi raccontava le storie della Bibbia. E sapete, questa è una buona cosa che una mamma fa al suo figliuolo: allevate un figliolo nel modo in cui dovrebbe andare. Sarebbe meglio che accendere la televisione e guardare una di queste cose qui che si svolgono in televisione. Fareste meglio se gli leggeste una storia biblica, perché ciò impressiona favorevolmente la sua piccola mente. Ora disse: egli era solito, lei era solita raccontarmi la storia della donna sunamita, il cui ragazzetto era riportato in vita dal profeta Elia. A me piace questa. Poi lei soleva raccontarmi del nostro popolo che veniva fuori d'Egitto, e noi stavamo proprio sul fiume Giordano, e lei indicava al di là del fiume e diceva: Giovanni, essi si accamparono proprio dall'altra parte e stettero 40 anni in quel deserto, e Dio li nutrì di manna, i loro abiti non si logorarono mai, e Dio diede loro pane fresco ogni mattina. E come per il mio piccolo cuore infantile io solevo dire: mamma, Dio ha molti grandi forni lassù nei cieli, cuoce tutto questo pane e prepara gli angeli per portare giù il pane del mattino e deporlo sul... No, diceva lei, Giovanni, sei troppo piccolo per capire, vedi? Dio non ha forni nel cielo, lui non ha bisogno di forni. Noi dobbiamo avere dei forni, ma Dio non ne ha bisogno, perché egli è il creatore. Vedi, lui parla soltanto. È il pane dei postolà. Egli è il creatore. E fratelli, quando io stavo là, oggi osservavo lui prendere quel pezzo di pane e spezzarlo, e quando gli porgeva un altro pezzo, esso era creato. Riconobbi che non stavamo seguendo un falso profeta. Quello era il creatore stesso nell'uomo.
Amen.
E poi potrebbero aver discusso l'atteggiamento di certi del popolo. Uno credeva, uno no. E poi il suo atteggiamento verso il popolo. Ora sapete, il cristianesimo è cambiato molto in questi ultimi giorni. Ora voi dovete coccolare una persona, promettere loro tanto, dare loro tanto per farle credere, per venire in chiesa, e promettere loro che avranno soci migliori, via dicendo. Questo non è cristianesimo. Il cristianesimo non è essere coccolati. Il cristianesimo è duro. Esatto. È un cristianesimo non è una pianta a letto caldo. Una pianta a letto caldo è generalmente una pianta ibrida. Dovete spruzzarla costantemente, tenere lontano gli insetti di essa. Questo è a causa della sua debolezza, e questo è il modo in cui dovete fare con molti cristiani, come spruzzarli con molte promesse. Voi non ne avete bisogno. Una vera genuina pianta in salute non ne ha bisogno di nessuno spruzzare. Gli insetti stanno alla larga da essa. È proprio come oggi, che l'uomo cerca di prendere delle cose e pervertirle. Dio nel principio disse: ogni seme produca della sua specie. Leggevo qui nel Reader Digest, dove prendono ciò che chiamiamo grano ibrido e ne fanno una spiga più bella. Certo, una bella spiga grande, grossa, ma essa non fa alcun bene, niente. E fanno un pomidoro migliore senza neppure il gusto di pomidoro. E hanno adesso un pollo che non ha nemmeno i ali. Ibridazione, vedete? E ora ricordate, potreste avere un grano ibrido, però non potete piantare ancora quel seme. Esso non si riprodurrà, morirà. Perché? Esso non ha vita in sé. Dovete ibridarlo ogni volta. Se non si facesse ciò, esso continuerebbe proprio a moltiplicarsi. Questo dimostra che l'evoluzione, secondo le idee dell'uomo, è falsa. Potete prendere una cavalla e un asino e ibridarli insieme e ottenere un mulo, ma un mulo non si può ibridare ancora. Esso è finito. Questo è tutto, esso è finito. E dicono ora che fra altri 20 anni, se non tratterranno queste persone dal mangiare questa roba ibrida, come un cereale e grano e sostanze che stanno ibridando, ciò sta cambiando la condizione delle donne. Esse non saranno in grado di avere bambini fra 20 anni. A partire da ora ciò sta uccidendo la generazione. Ciò non ha la sostanza in sé. L'uomo non è fatto come lo era una volta. Guardate l'uomo d'oggi. Perché un tempo i giochi praticati con la palla erano rudi, e adesso devono portare dei caschi. Ne muoiono una dozzina ogni anno, battendo la propria testa come una cavia. Egli muore proprio ora in lotto e via dicendo. L'uomo è formato da un mucchio di sudiciume, e ciò è a causa della sostanza ibrida, e ha contaminato l'intero sistema della nostra vita, tutta la nostra economia. E quella ibridazione è entrata pure nella Chiesa. Invece di avere un vero rude gruppo di credenti della Bibbia, essi hanno ibridato a causa delle denominazioni. E devono, io questo, io quello, e io appartengo a questo, io appartengo a quello. Ciò è ibrido, la cosa non si può riprodurre ancora. Abbiamo bisogno di nuovo di un libro degli Atti. Ma il solo modo per cui lo farete è di ritornare alla Bibbia e allontanarvi da una di queste religioni ibride. L'ibridazione deve essere curata con attenzione particolare. Senza fede, solo un mucchio di tipi effeminati, proprio effeminati, vezzeggiati in ciò. Io sono, dico, sei un cristiano, sono metodista, sei un cristiano, sono presbiteriano, sono pentecostale. Questo non vuol dire quello per Dio. Tu sei un cristiano perché nasci nello Spirito di Cristo, e la parola di Dio vive in te. Sapete, ho sempre gradito un cavallo ibrido, sapete, esso ha un senso. Voi potete insegnargli delle cose, fare delle cose per lui, ed essi imparerà. Ma prendete un vecchio mulo, non potete far niente per lui. Esso è solo un grosso vecchio asino delle orecchie lunghe. Esso sta là e voi potreste parlargli e drizzare le orecchie. Vedete, perché lui è solo un ibrido. Tenete a mente molti di questi cosiddetti cristiani ibridi di una religione di asino. Dite loro che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dicono: non lo credo. Vedete, e così voi non potete insegnargli mai niente. Come potete insegnargli? Esse è comunque andato. La mia chiesa lo crede in questo modo, i miei lo credono in quel modo, ma la parola di Dio dice che lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno. A me non piace un cristiano ibrido. A me piace un cavallo di buona razza. Esso sa chi era il suo papà, chi era la sua mamma, chi erano suo nonno e sua nonna. Esso conosce tutte le generazioni passate. Così pure un cristiano di buona razza, egli sa chi è suo padre. Egli viene da Dio, egli è la parola di Dio, lui è lo stesso come l'ho sempre stato. Egli è il prodotto della vera razza di Dio, la parola di Dio è in lui, Gesù Cristo che manifesta se stesso. Mucchio di increduli. Un giorno Gesù volle scuotere su un mucchio di parassiti, ne aveva troppi che lo seguivano. Aveva i suoi discepoli, poi aveva i 70 della associazione ministeriale, poi lui aveva la congregazione o assemblea per migliaia. E allora egli rese questa affermazione e disse: se non mangiate il sangue, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Ora cosa pensate che un medico seduto nell'assemblea avrebbe detto? Cosa pensate che ne avrebbe detto un uomo del pensiero assennato, quel che noi chiamiamo pensiero assennato? Egli non lo spiegò mai. Non doveva spiegarlo, perché il dottore avrebbe detto: allontanatevi da quel tale, egli è pazzo, egli, saremo dei vampiri umani, bere il sangue di un uomo, mangiare la sua carne. E avrei immaginato il sacerdote dire all'assemblea: questo è il momento, ecco dove noi entriamo, usciamo, non assisteremo mai più a un'altra delle riunioni. Se ne andarono via. Infine egli allontanò tutti via da lui. Allora egli si girò e parlò ai 70 e disse: che direte quando vedete il figlio dell'uomo scendere nel cielo, da dove viene? Ora quei 70 dissero: il figliolo dell'uomo ascende, da dove viene? Beh, egli ci ha avuti nella stessa mangiatoia dove nacque. Noi conosciamo sua madre, abbiamo visto i vestiti, le fasce in cui lui fu avvolto. Egli nacque laggiù in Betlemme di Giudea, fu cresciuto quassù in Nazareth. Con noi ci sono i suoi fratelli, le sue sorelle e tutti loro. E poi egli dice: questo figliolo dell'uomo è asceso? Ora lui non lo spiegò, lo disse soltanto. Ora loro non potevano spiegarselo, non potevano imprimerselo nella loro mente. Bene, dissero, ecco dove noi entriamo. Perciò se ne andarono. Era troppo affinché lo potessero sopportare. Essi hanno ancora gli stessi gruppi, proprio così. Noi li abbiamo ancora, osserviamo. Allora egli si girò. Ricordate, quei discepoli non potevano spiegarselo nemmeno, però avevano fede. Allora Gesù si girò e guardò i dodici e disse: ve ne volete andare pure voi? Allora Pietro rese quelle notevoli parole: Signore, dove ce ne andremo? Perché siamo pienamente persuasi, sappiamo che tu e tu solo hai la parola di vita. Vedete, essi non potevano spiegarsi come dovevano mangiare la sua carne e bere il suo sangue. Non potevano capire come egli doveva scendere da dove era sceso, quando lui era nato in Betlemme. Non lo potevano, ma vedete, la fede non conosce nessun fallimento. Essa è ancorata, essa sta là, non importa quel che tutti dicono, essa stava là, essi erano ordinati o predestinati a questa vita, e lui è, essi se ne stettero là. Ora quei diversi tipi, alcuni credettero, alcuni dissero: un uomo non può mai parlare così. Alcuni non credettero e dissero: oh, questo potrebbe essere discusso. Alcuni dissero: un uomo non può mai parlare come quest'uomo, c'è qualcosa di strano in merito a lui, quello che egli dice è in grado di sostenerlo. Bene, non dissero così, sapete, dissero: egli non parla come un sacerdote, non parla come un rabbino, perché quel che lui dice Dio lo sostiene, conferma quel che lui dice. Oh my, deve essere stato il giovane Giovanni allora a dire: pensateci, lo abbiamo con noi proprio ora. Che conforto questo deve essere, che sicurezza dovrebbe essere per noi. Io sono un missionario, giro e rigiro il mondo, e ho visto ogni sorta di religioni, ogni sorta di dei che hanno, gli dei pagani, il maomettano, il buddista e gli sikhi, jainista, oh, altri ancora, e gli dei pagani, dei membri di tribù, ma ognuna di loro non c'è nessuna essa giusta, tranne il cristianesimo. I fondatori di tutte loro sono morti, ed essi hanno la tomba dove furono sepolti. Il cristianesimo invece è l'unico che è giusto, perché il nostro fondatore morì, fu sepolto ma risuscitò, e noi possiamo provare che egli vive. Allora alla tomba di Maometto per i quasi 2000 anni trascorsi c'è stato un cavallo bianco, si cambiano le guardie ogni tante ore aspettando che Maometto risorga dai morti e cavalchi giù per il mondo e lo conquisti. Ma Gesù è già risorto dai morti, lo è stato da 2000 anni e stasera è con noi. E poi quando vediamo le tenebre e vediamo la fine del tempo, la condizione che c'è ora, vengono su le ore che noi stiamo vivendo mentre stiamo navigando l'alto mare solenne della vita, dove i mari sono in tempesta e il vascello può naufragare in qualsiasi istante. Queste piccole luci possono chiudersi e di scatto così. Oppure stasera non potremo mai lasciare questo edificio, nessuno di noi, non sappiamo in quale ora viene la morte. E che sentimento sicuro deve essere stato per quei discepoli sapere che il vero creatore, che si era completamente identificato come essere quella persona, stava navigando con loro. E che benedetto pensiero esso è, che benedetta speranza è, che certezza è in questa ora tenebrosa della fine della storia del mondo. Sapere che il Creatore sta navigando l'alto mare solenne della vita con noi. Mettetevi al sicuro. Bombe, qualunque cosa possa mai venire, fatele venire, esplosione, scoppio, quello che mai vogliono, non fa nessuna differenza per me. Io sto navigando con il Creatore, che sicurezza, mentre si navigano queste acque. Ora, mentre parlavano, discutevano di lui, in merito a quali grandi cose lui aveva fatto, dopo aver festeggiato il risveglio, Gesù stava probabilmente riposando come lui faceva, io dico tra i risvegli, e noi, allora era stato identificato molto chiaramente chi egli era, la gente sapeva chi lui era, di quelli che lui stava cercando. Ma coloro che ritenevano la scrittura, poiché sapevano che la scrittura, la parola di Dio è stata data un tanto per ogni generazione, e quella promessa di quella epoca deve essere adempiuta, ed egli adempì esattamente ciò che era tenuto a essere fatto nel tempo del Messia. Egli soddisfece ogni requisito. Allora lui fu sicuro che egli era l'uomo. Ma vedete, egli era molto comune, egli non si vestiva come sacerdote, non aveva una cultura per come noi avremmo definito la cultura, non abbiamo alcuna menzione che lui sia mai andato a scuola, ma c'era qualcosa in merito a lui che era differente. E allora egli li invitò, quando non potevano capire, disse: investigate le scritture, perché in esse voi pensate di avere vita eterna, e questa è la cosa che testimonia di me. Esse dicono chi io sono. E ora ricordate, essi dovevano avere tutto questo nel loro cuore e stavano pensando a queste cose. E mentre navigavano sul mare, come essi potevano essere simili a fanciulli finché egli era nella barca con loro. Ora amico, che cosa dovrebbe farci questo a noi? Lo stesso Gesù Cristo identificato, lo stesso Creatore, lo stesso Dio è con noi stasera. Che sicurezza è, quale sensazione sapere che Egli è qui presente. Ora noi troviamo che proprio quando stavano trascorrendo questo grande tempo, improvvisamente sorse un guaio. La barca ondeggiò, le vele volarono via, l'acqua riempì l'imbarcazione, ogni speranza di sopravvivenza era andata. Ora non è strano proprio come lo è adesso, come noi stiamo scendendo verso la fine adesso. Non è strano. Noi possiamo parlare di quanto grande Lui è. Possiamo raccontare quanto grande Lui è nella nostra chiesa, quanto ne testimoniamo. Diciamo nei nostri impieghi quanto grande Lui è. Diciamo alla gente sulla strada quanto grande Lui è. E quando ci colpisce un guaio, noi siamo turbati, vedete? Noi proprio, vedete, le cose che gli abbiamo visto fare, le cose che sappiamo lui fare, e lasciate solo che una piccola malattia o un piccolo guaio colpisca la casa, osservate che avviene, tutto va in pezzi, tutte le speranze se ne sono andate, sebbene loro gli avessero visto fare molte cose e dimenticarono tutto quanto venne il guaio. Come adesso noi abbiamo visto questo grande risveglio, abbiamo la storia di un altro grande risveglio, abbiamo lui presente. Sappiamo queste cose, e a volte insorgono dei guai che non possiamo rimediare. Essi, per esempio, come ora, adesso abbiamo dei guai nelle nostre chiese, abbiamo guai denominazionali, argomenti nelle nostre chiese. Noi non sappiamo cosa avrà luogo. Vediamo una grande cosa che si forma lassù. Tutti noi credenti nella Bibbia vediamo che qualcosa è stabilito ad avere luogo. Non c'è nessuno che non lo sa. E tutte le chiese stanno andando a essere portate dentro quel concilio ecumenico di chiese. Allora quando fate questo, perderete il vostro grande insegnamento evangelico della Bibbia, e i pentecostali stanno simpatizzando con questo, ci andranno proprio dentro come una pecorella o un maiale va al suo macello, proprio così nel congiglio ecumenico. Molti grandi conduttori pentecostali sono d'accordo con loro, ve lo sto dicendo. Non rischiate in una cosa simile, questo è esattamente quel che la Bibbia dice che dovrebbe compiersi. C'è la bestia e il marchio, tutto si stabilisce perfettamente proprio in ordine. Noi vediamo questo e ci chiediamo quale ne sarà il risultato. Il guaio cominciò e essi dimenticarono che quello stesso di cui stavano parlando, lo stesso Creatore, era nella barca con loro. Ora voi dite, se potessi pensarci, bene, ricordate, noi lo abbiamo ancora, perché Egli è la parola sempre. In Giovanni 1:1, come dicemmo ieri sera, Egli era la parola fu fatta carne e dimorò tra noi, e noi abbiamo ancora la sua parola che ci dirige ai suoi pensieri e alle sue azioni per questo tempo. Vedete, non i pensieri che Mosè aveva nel suo tempo, non i pensieri dei discepoli, non i pensieri di Lutero Wesley o l'epoca pentecostale o alcuna di quelle. Noi abbiamo la Bibbia qui che ci dice ciò che avverrà adesso. Vedete, noi vediamo il risveglio pentecostale nella Bibbia, il luterano in tutte quelle epoche della Chiesa. Le abbiamo viste, ma abbiamo pure la scrittura qui che ci dice cosa avverrà ora. E questo è Dio. Dio che interpreta la sua stessa parola per questa epoca in cui stiamo vivendo. Egli è il suo stesso interprete. E malgrado ciò siamo turbati. Non siate turbati. I suoi discepoli a volte hanno dei disturbi fisici a cui non possono rimediare, come malattie, cancro e via dicendo, che i medici non possono, non sanno cosa fare in meno. Noi come loro dimentichiamo chi c'è nella barca. Essi avrebbero dovuto sapere che lui conosceva tutte queste cose. Egli sapeva che sarebbero accadute. Egli sapeva ogni cosa, quindi sapeva che questo doveva avvenire. Ciò doveva avvenire loro, perché lui permise che avvenisse. Quando egli entrò in quella barca sapeva che doveva avvenire. Egli sa che noi dobbiamo incontrare questa condizione. Ci ha predetto qui nella Bibbia che sarebbe stato in quel modo. Ora, che cosa stava lui facendo? Metteva alla prova la loro fede. Perché egli permetterebbe che una fine piccola donna dall'aspetto di mamma sieda in una sedia a rotella così? Perché lui permetterebbe che dei bravi giovani qui, questi giovani uomini, siedano qui in queste sedie a rotelle, le signore e così via? Perché lui lo permetterebbe? E ancora, essi potrebbero essere zoppi, vivere una vita normale. Ma possono esserci alcuni seduti qui con malattie di cuore, e se Dio non vi guarisce potete essere morti prima di mattina. Proprio così egli sapeva doveva venire. Forse ciò è fatto per mettere alla prova la nostra fede. Ecco perché ciò fu fatto per loro. Egli lo disse, vedete, lo stesso è ora. Egli aveva provato che lui era tramite le parole e i segni, per cui aveva provato in mezzo a loro che lui era il Messia, unto e confermato che doveva venire. E lui l'ha provato tra noi tramite il battesimo dello Spirito Santo e il ritorno delle cose che promise in questo tempo che avrebbe fatto. Egli ha provato che è qui. Egli prova che lo stesso ieri, oggi è in eterno. E vedete quanto facilmente noi possiamo essere turbati ogni piccola cosa. Non dovremmo permettere mai che questo accada. No, egli disse: se non faccio le opere di cui è scritto di me, allora non credetemi. E se la Chiesa, se lo Spirito Santo oggi non sta facendo le cose che si dovevano fare per quest'ora, allora non credete il messaggio. Avete il diritto di non credere. Ma egli promise che queste cose che sta facendo proprio ora dovranno aver luogo proprio in questo tempo. Quindi ciò dovrebbe farci sentire molto sicuri, dire: io andrò alla riunione. Comprendo che il grande Spirito Santo lassù sta rivelando i segreti dei cuori delle persone. Questo è esattamente quel che lui dice che avrebbe fatto quando sarebbe stato rivelato negli ultimi giorni. Gesù Cristo stesso disse che questo è esattamente ciò che avrebbe fatto. Ed egli disse: il mondo sarebbe stato nella condizione come lo fu ai giorni di Sodoma, ma ecco proprio dove è adesso. Egli disse: le chiese sarebbero state separate proprio come lo furono allora. Lot, il tiepido giù in Babilonia, anzi giù in Sodoma, i sodomiti. Egli disse: Abramo, l'eletto, il gruppo chiamato fuori. E lui mandò un messaggero al gruppo eletto e mandò giù due messaggeri per loro, rappresentando ognuno. E questa è azione, ogni movimento, tutto proprio perfettamente, ogni segno, ogni manifestazione è proprio esattamente lo stesso. Egli disse che sarebbe avvenuto. Ora, di che cosa temiamo? Perché queste cose sono su di noi. Egli ci sta provando per vedere quel che faremo in merito. Osserviamo. Egli parlò loro e disse: ora se non potete credere me, credete le opere che faccio io. Esse testimoniano che io sono. Avrebbero dovuto saperlo, ma non lo fecero esse. Egli era Dio, colui che creò, il creatore dei venti e del mare. Se lui poteva creare i venti e il mare, non poteva lui farli obbedire ancora alla sua parola? Se lui creò tutto, non può egli fare in modo che tutto gli obbedisca? Ricordatevi pure che lui creò i nostri corpi. Essi dovranno obbedire pure alla sua parola. Ebbene, dite voi, se io potessi solo esserne sicuro, ebbene, noi ne siamo sicuri. Egli è qui per provarcelo. Essi devono obbedirgli. Ricordate, quando noi giungiamo nient'altro che una manciata di ceneri, lui promise di risuscitare quelle ceneri. Egli promise di risuscitarlo. Il corpo deve obbedirgli. E così è quando noi moriamo. Noi riposiamo sicuri che saremo risuscitati, perché lui promise che l'avrebbe fatto. E la sua promessa è la sua parola. E noi crediamo. Credete nella risurrezione del corpo? Certo, se no tu non sei un cristiano, quindi noi crediamo che lui ci risusciterà negli ultimi giorni, egli promise di farlo. E che cos'è questo? Questa è la sua parola, ecco dove noi fissiamo tutto quello che abbiamo, proprio su questa parola. E poi quando si arriva al tempo in cui noi vediamo la parola che è identificata, che sta con noi, allora noi siamo come i discepoli. In un altro caso, quando essi stavano fuori sul mare e stavano quasi per affondare ancora, in un'altra occasione, ed essi videro Gesù venire camminando sull'acqua ed ebbero timore, dissero: è un fantasma, fa paura. Temevano che fosse uno spirito e gridarono per la paura. Essi ebbero paura dell'unica cosa che poteva aiutarli. E così oggi essi hanno paura della vera unica cosa che può aiutare la gente. Egli disse: non temete, sono io. Egli parla. Come sapreste che era lui? Egli è identificato dalla sua parola. Questo è il modo in cui lui si è identificato la prima volta. Questo è il modo in cui lui si è identificato ogni volta, tramite la sua parola. Notate. Dopo questi discepoli si trovarono alla fine, doveva essere chiaro per alcuni di loro che il Creatore era ancora con loro. Io spero che stasera lui lo fa per noi, perché Ebrei 13:8 dice che lui è lo stesso. Io spero che stasera lui lo fa per noi, perché Ebrei 13:8 dice che lui è lo stesso. Allora che cosa fecero loro? Svegliarono Gesù. Andiamo a svegliare Gesù. Svegliamolo, chiamiamolo sulla scena. Egli è chiamato molto facilmente. Essi avevano visto tante cose che Dio aveva fatto, e le parole lo confermavano, così pure noi. E non era difficile che lui fosse chiamato in azione. Essi lo risvegliarono e dissero: non ti curi che noi periamo? Voi dite: come possiamo noi essere sicuri di questo? Possiamo noi provarlo? Giovanni 14:12, Gesù disse: chi crede in me farà pure le opere che faccio io. Questo è esatto, la nostra fede porta Cristo nella nostra presenza. Egli dice in Luca al capitolo 17: negli ultimi giorni, quando il Figlio dell'uomo sta per essere rivelato o è rivelato, sarebbe un tempo come quello di Sodoma e Gomorra. Noi vediamo avvenire questo. Egli disse prima che il tempo abbia luogo, in Malachia 4, che si sarebbe propagato un messaggio che avrebbe restaurato le persone alla fede originale che una volta fu consegnata alla gente. Il programma di Dio è sempre di far questo. E poi i malvagi sarebbero cenere e i giusti vi camminerebbero sopra con i loro piedi. Noi vediamo tutte queste promesse. Egli sta aspettando proprio ora te, ognuno di voi, per chiamarlo sulla scena. Chiamarlo sulla scena, ecco dove lui vuole essere. Chiamato sulla scena d'azione. Notate, quando lo chiamate sulla scena, così allora noi diremo: svegliamolo. Allora lo chiamiamo per confermare la sua parola e la cosa che lui promise di fare nel modo in cui lui farebbe. Noi sapremo nella rivelazione di Gesù Cristo negli ultimi giorni, sarà come fu nei giorni di Sodoma. Egli promise quella rivelazione alla Chiesa quando lui sarebbe stato rivelato. Perciò non dubitate e non temete. Egli è lo stesso ieri, oggi in eterno. Una volta, quando stavo parlando di quanto grande lui è, ho sentito una donna e la disse: Mr. Branham, c'è una cosa che io contro il tuo insegnamento. Dissi: bene, grazie, sei soltanto una cosa. Dissi: io spero solo che Dio lo trovi in quella maniera. E lei disse: tu vanti troppo Gesù. Io dissi: spero che questa sia la sola cosa che è contraria. Dissi: io non lo vanto abbastanza. E lei disse: oh sì, lo fai. Dissi: tu lo fai divino. Era una donna che non credeva che Gesù era divino, era della scienza cristiana. Dissi: tu lo fai divino, lo fai Dio. Dissi: oh, egli è Dio, oppure il più grande seduttore che il mondo abbia mai conosciuto. Dissi: bene, io posso provarti con la tua Bibbia che egli non lo era. Egli era solo puramente un profeta. Dissi: lui era veramente un profeta, ma era pure Dio. Disse: egli era un uomo ed era mortale. Dissi: questo è pure vero. E la disse: sulla strada per risuscitare Lazzaro dalla tomba, San Giovanni all'undicesimo capitolo dice, la Bibbia dice, Gesù pianse. Io dissi: questo è vero. Lei disse: ebbene, questo prova che lui non poteva essere divino e piangere. Dissi: oh signora, questo è il tuo argomento? Dissi: questo è fiacco. Lei disse: io dissi, vero, egli era un uomo quando pianse. Ma quando mise il suo piccolo corpo in moto, spinse indietro le sue piccole spalle e disse: Lazzaro, vieni avanti. E un uomo che era stato morto 4 giorni ed era putrefatto nella tomba si levò in piedi e visse di nuovo. Quello era più che un uomo, quello era Dio. Egli era un uomo, qui fuori, in questa imbarcazione quella sera, quando lui era fuori sul mare dove 10.000 diavoli del mare avevano giurato che lo avrebbero annegato. Quella piccola vecchia imbarcazione si agitava come un tappo di bottiglia là fuori sul mare in tempesta. Lui era un uomo stanco, addormentato, Ma quando essi lo risvegliarono e lo chiamarono sulla scena, lui mise in piede un piede sulla cima e alzò lo sguardo e disse: taci, acquetati. E i venti e le onde gli obbedirono. Quello era più che un uomo, quello era Dio. Egli era un uomo quando scese dal monte affamato, guardò l'albero per trovare qualcosa da mangiare. Egli era un uomo quando era affamato, ma quando lui prese 5 pani e 2 pesci e nutrì 5.000, quello era più che un uomo, quello era Dio in quell'uomo. Ogni persona che è mai salita sulla collina dei fagioli è stata gente che l'ha creduto, esatto. Poeti e altri ancora l'hanno creduto, che Dio era in Cristo, riconciliando il mondo a se stesso. E ora Cristo è nella Chiesa, riconciliando la gente a Dio. Egli promise di farlo. È stato scritto che Egli è lo stesso ieri, oggi e eterno. Lo credete? Io lo credo con tutto il mio cuore, che Egli sta proprio aspettando ora di essere chiamato sulla scena. Ora l'unica cosa che può chiamarlo sulla scena è che noi lo svegliamo in noi stessi. Lo chiamiamo sulla scena. Egli fu il più grande dono che Dio abbia mai dato al mondo. Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo unico diletto figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Custodite Dio e il suo dono. Ora le persone usavano il dono di Dio. Una piccola donna una volta credette che lui era la manifestazione di Dio in carne. E lei disse: se tocco la sua veste sarò sanato. Ora lei toccò la sua veste. Ed egli si girò e disse: chi mi ha toccato? Vedete, virtù. Forse è uscita da me. E la toccò la sua veste. Quello fu l'uso che lei fece del dono di Dio, vedete? Egli si indebolì a causa di quello. Ma quando lui andò via dalla casa di Lazzaro, ricordate, San Giovanni 5,19, Gesù disse: in verità io vi dico, il figliuolo non può fare nulla in se stesso tranne quello che vede fare al Padre. Ricordate, Gesù Cristo non compì mai un miracolo. Non fece mai niente in modo soprannaturale se prima lui non vedeva una visione su quel che fare. Quanti credono che questa è la verità? San Giovanni 5, in verità non ciò che io sento, non ciò che qualcuno mi dice, ma ciò che vedo fare al Padre, il figliolo parimenti fa. Ora se questo non è così, allora il resto della scrittura non è così. In verità io vi dico che il figliolo non può fare niente in se stesso, tranne ciò che vede fare al Padre, quello il figliolo fa. Il Padre opera, io opero finora. In altre parole, lui metteva in pratica soltanto, faceva ciò che Dio gli diceva di fare. Ora ricordate, quando lui andò via dalla casa di Lazzaro, se ne fu andato per diversi giorni. Lazzaro si ammalò ed essi lo mandarono a chiamare. Egli non andò. 2 giorni dopo Lazzaro si aggravò, così essi lo mandarono a chiamare di nuovo. Egli non andò neanche. Poi quando nel tempo appropriato il Padre gli ebbe mostrato ciò che sarebbe avvenuto, Lazzaro morì. E quando Lazzaro morì, egli si rivolse e disse: Lazzaro è morto e sono lieto per amor vostro che non c'era. Essi avrebbero voluto che egli pregasse per lui e così via. Egli fece proprio quel che Dio gli aveva detto di fare, quel che vide nella visione. Vedete, lui aveva visto una visione su cosa fare, ma io vado a svegliarlo. Ecco, osservate Matte che viene a vederlo. Lei disse: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora, qualunque cosa tu chieda a Dio, Dio te lo darà. Vedete, egli sapeva quello che doveva fare. Osservatelo alla tomba di Lazzaro. Egli disse: Padre, ti ringrazio che mi hai già sudito, ma io lo dico proprio per questi che stanno qui intorno. Lazzaro vieni fuori, Lazzaro risuscitò dai morti. Ora, egli non disse niente là circa il diventare debole. Quello era Dio che usava il suo dono. Ed era diverso per la gente che usa il dono di Dio, perché egli era la parola, e la parola è più affilata di una spada a due tagli, dice la Bibbia, e discerne i pensieri e gli intenti del cuore. Questo prova che Dio è in mezzo alle persone.
That proves that God is in the midst of the people.
Yes. Sì. Let us believe it. Crediamolo. Stasera lui è pronto, in accordo alla sua parola, di essere chiamato sulla scena. Quanti qui sono malati e bisognosi? Alzate le vostre mani. Vediamo le vostre mani, quanti qui sono malati e bisognosi? Dappertutto. Ebbene, la sola cosa che lui sta aspettando è di essere chiamato sulla scena. Chiedeteglielo soltanto. Ora, se egli stesse qui in piedi in questa veste che lui mi ha dato, e voi venite su di fronte a lui e dite: Signore Gesù, voglio che tu mi guarisca. Sapete che cosa direbbe lui? L'ho già fatto. Egli fu ferito per le nostre trasgressioni, per le sue rivedure siamo stati guariti. Egli non può farlo la seconda volta, perciò vedete, egli l'ha già fatto. Voi dovete crederlo. Non c'è niente che può farlo, né alcun merito per procurarvi la vostra salvezza o guarigione. Non c'è niente che potete fare in merito. È un dono libero di Dio. Vedete, è grazia. un dono libero. Se vi do $1,000,000 e voi mi mettete a posto la cravatta, non ve l'ho regalato. Voi avete fatto qualcosa per questo, vedete? I doni di Dio sono liberi, l'unica cosa che dovete fare è crederlo, perché Egli ve l'ha acquistato per voi. Voi, Egli è già acquistato. Egli l'ha fatto per voi e non c'è un uomo nel mondo. Non so cosa avete avuto qui in Baton Rouge. Tutto sta vagando per il paese, l'imitazione è questo. Noi sappiamo che deve proprio andare in quel modo. Ma quando un uomo entra e vi dice che ha potere di guarirvi, egli sta mentendo. Dio solo può guarire. Io sono il Signore tuo Dio che sana tutte le tue infermità. Egli non spartirà la sua gloria con nessuno. Non c'è uomo che ha il potere di guarire. Ma c'è un uomo che ha dei doni per manifestare Dio, il vostro pastore. Scusatemi, egli può prendere Dio per un dono. Un insegnante può spiegare la parola in modo che siate costretti a vederla. Se avete gli occhi con cui vedere, lo vedrete. C'è un altro, forse un altro dono, ma c'è sempre un dono che manifesta la presenza di Dio. E attraverso là voi stessi dovete crederlo. Un peccatore potrebbe venire qui all'altare come un giovane uomo o donna nell'età di 14 anni e vi porterebbero qui i vostri pasti e voi gridereste al Signore finché avete 90 anni, non sareste mai salvati. Ma voi dovete prima accettare quello che Lui ha fatto per voi. Vedete? Dovete accettarlo voi stessi. Poi quando lo accettate, allora lui è il sommo sacerdote, mediatore per fare intercessione sulla vostra confessione di ciò che credete. Ora ecco la stessa cosa per un dono in questo modo. Allontanate la vostra stessa mente via da voi. E poi vediamo quel che lui dice di fare. Vedo persone venire al palco, essi esaltano su e giù, gridano e dicono: oh fratello Branham, ho tutta la fede del mondo. Che cosa state facendo quasi allora? Vedete? Questa è emozione e non fede. La genuina fede non conosce sconfitta. È già compiuto. È già finito. Dio l'ha detto e questo lo conclude. Vedete? Dio l'ha detto. Ora è ogni volta la stessa fede. Quando credete veramente, questo tocca a Lui. Ora quella piccola donna che toccò la sua veste disse: se però io toccassi solo la sua veste, sarò sanata. E lo fece. E quando lei eseguì quel che la sua fede voleva che facesse, toccala, lui lo sentì, vedete? E si girò e la parlò. Ora, egli è lo stesso ieri, oggi in eterno. Se voi solo crederete, proprio Cristo, credetelo, lasciate che la vostra fede tocchi la sua veste. E lui proprio ora è il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Noi tutti lo sappiamo, e se egli è lo stesso ieri, oggi in eterno, dovrà agire oggi come fece ieri, se lui è lo stesso sommo sacerdote. Ora non lo crederete, abbiate solo fede in Dio. Se vi ho detto una menzogna, allora Dio non lo sosterrà. Se vi ho detto la verità, lui la sosterrà. Egli è obbligato a sostenere la verità. Gesù disse: io ho un testimone. Il testimone naturalmente è la parola di Dio. Disse: le scritture testimoniano di me. Se non testimoniano di me, allora non lo credete, vedete? E se le scritture non testimoniano di ciò che io vi sto dicendo ora, che egli è lo stesso ieri, oggi in eterno, allora non credete la scrittura, perché la scrittura dice che lui lo era e promise queste cose per questa ultima epoca. Ricordate, proprio alla fine dell'epoca giudaica, ecco come lui si rivela Messia. Alla fine dell'epoca dei Samaritani lui lo fece lo stesso. Ora è la fine dell'epoca gentile, egli è lo stesso ieri, oggi in eterno. Svegliatelo nella vostra coscienza, chiamatelo sulla scena mentre chiniamo i nostri capi. Padre Celeste, una sola parola da te ora sarà sufficiente. Sarà tutto ciò di cui abbiamo bisogno, solo una parola da te. Possa la gente capire chiaramente l'impresa, ciò che noi stiamo cercando di fare, Signore, e di far loro avere i benefici del Signore Gesù, che essi amano e servono. Possano essi farlo stasera, Signore, perché la tua morte non è stata vana. Tu sei stato ferito per le nostre trasgressioni, fiaccato per la nostra iniquità. Il castigo della nostra pace era su di lui e per le sue lividure siamo stati guariti. Io prego, Dio, che ognuno qui nella divina presenza comprenderà questo e avrà la visione e sarà guarito per la gloria di Dio. Per mezzo del nome di Gesù Cristo, io presento me stesso con questa assemblea a suo onore e gloria. Amen. Ora siete molto riverenti. Solo per pochi minuti. Ora solo una parola da lui significherà più di tutto ciò che potrei dire io o tutto quel che chiunque altro potrebbe dire, perché lui è lui a farlo. Egli è l'unico, egli è il facitore, e noi confidiamo che il Signore Gesù vi accorderà queste cose a voi ora, a ciascuno. Ora vediamo che ora è. Non sapevo qual era. Vi dico, per uscire di qui in tempo, cosa dobbiamo fare? Non abbiamo il tempo di portare su questa fila. Chiamiamola proprio dall'uditorio. Ora prendiamo la scrittura, solo un minuto. Ora, le promesse della Bibbia in questo tempo è che Sodoma e Gomorra saranno ripetute. Quanti credono questo? Ora alzate la vostra mano. La Bibbia lo identifica ora. E poi che cosa c'era a Sodoma e a Gomorra? Ci fu Dio nella forma di essere umano. E il modo in cui Abramo lo seppe fu quando lui disse: perché Sara ha riso dietro nella tenda? Ossia, perché ella dubitò delle parole che lui disse? Egli poteva percepire ciò che Sara stava pensando dietro di lui. Ora guardate se non fu proprio così. Ora, quello non era per la chiesa di Babilonia o la chiesa di Sodoma. No, quello non era per quelle persone laggiù nei ranghi denominazionali. No, signore, non va mai a loro. Essi ebbero il loro messaggero, vedete? Ma per la chiesa eletta, la super progenie o seme d'Abramo, che è tenuto a credere la parola senza riguardo a quali siano le circostanze, Abramo chiamò quelle cose che erano come se non fossero. Dio lo disse, lui lo credette. Ora, amico, io so che Dio è obbligato a mantenere questa parola. Ora, io voglio che voi, ovunque siate nell'edificio, siate riverenti per pochi momenti, ovunque siate, e credete, solo credete con tutto il vostro cuore. Ora, se io potessi guarirvi, se potessi guarire questa bambina per cui il mio cuore trabocca, va fuori, se potessi guarire questa cosetta che già c'è là, io striscerei da qui al Polo Nord, se potessi farlo, o chiunque abbia un sentimento umano, ma non potrei fare altro che nulla. Forse alcuni di voi non vivrebbero che un po' a causa di un cancro. Se io potessi guarirvi, se io potessi farlo e non lo farei, non sarei adatto a stare su questo palco. Ora io non potrei, il mio cuore va per voi. Lo farei se potessi, ma non posso. Non c'è nessun altro uomo che può farlo, proprio così. Ma vedete, Gesù l'ha già fatto, vedete? E lui sta solo cercando di farvelo credere. Ma voi, mi sento dispiaciuto per la gente. Ci sono state tante cose che li hanno proprio accecate in questa direzione, in quella direzione, finché la povera gente è proprio qui come un gregge senza pastore. Essi non sanno cosa fare. Uno dice questo, uno dice quello. Non pensate a quel che l'uomo ha detto. I giorni dei miracoli sono passati, non c'è una tale cosa come il battesimo dello Spirito Santo. Ricordate, Pietro disse: il giorno di Pentecoste per voi è la promessa, e per i vostri figliuoli e per quanti sono lontani, anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Vedete, Gesù promise che queste cose sarebbero avvenute negli ultimi giorni, che Dio sarebbe ritornato nella forma della carne umana, come voi e me qui stasera, e avrebbero operato quella stessa cosa proprio prima che il mondo sarebbe distrutto e il mondo sarebbe stato simile a Sodoma. Vedete, ora non abbiamo proprio la condizione di Sodoma. Ogni situazione, ogni persona, tutto stabilito proprio esattamente a posto. Ora non può la nostra fede arrivare a questo? Non possiamo noi chiamarlo sulla scena? Chiamiamo sulla scena. La vostra fede è la sola cosa che lo può fare. Credetelo ora con tutto il vostro cuore, ognuno di voi ora. E voglio chiedervi qualcosa. Senza dei biglietti di preghiera. Chiunque quassù, se quel grande Spirito Santo verrà qua giù, e per l'unzione di voi e l'unzione su me, e identificherà che Gesù Cristo sta operando in mezzo a noi così, che altro lui potrebbe fare? Non c'è un'altra promessa nella Bibbia superiore a questa. Questa è la promessa suprema. Quanti lo sanno? Certo che lo è. È l'ultima cosa per l'epoca della Chiesa. I giudei nel tempo del periodo della tribolazione, laggiù essi ricevono una visita, ma non la Chiesa gentile. Questa è l'ultima cosa promessa al gentile, è vero. Vedete, c'erano i gentili laggiù in Sodoma, dovevano essere arsi. E qui c'è la sposa che era la regale progenie di Abramo, essendo la sposa chiamata fuori di mezzo ai gentili. Al gentile, quello è il loro segno finale. Tutto ciò segnatelo nel vostro libro. Sono un uomo vecchio, ma segnatelo soltanto nel vostro libro e vedete se viene a compiersi oppure no. Vedete, siete alla fine ora. Quando? Non so. Io lo sto aspettando oggi. Se lui non è qui oggi, io lo aspetterò domani. Se lui non è qui domani, io lo aspetterò per il giorno dopo. Se lui non è qui questo anno, io lo aspetterò per l'anno dopo. So che lui sta avvenendo. Io non so il minuto e l'ora, ma so che tutto è adempiuto, pronto per il rapimento. La Chiesa è chiamata fuori. Sarà un'andata segreta, svaniranno soltanto. E questo sarà tutto. E il mondo va avanti proprio lo stesso. La gente predica, le persone pensano di essere salvate, proprio esattamente come faceva faceva nei giorni di Noè e così via. Noè entrò nell'arca e la gente continuò proprio ad andare avanti e il mondo girò proprio lo stesso. Pensateci, e gli eternamente perduti pensavano di essere salvati. Uno di questi giorni porterò una grande tenda in questo paese e la pianterò quassù affinché possiamo avere servizi di pomeriggio e istruzioni, così che possiate capire queste cose meglio. Uniamo tutti i nostri fratelli, così possiamo avere dei servizi. Ora, se Gesù Cristo adempie la sua promessa, allora noi siamo obbligati a credere. Io voglio che tutti voi, ognuno di voi, abbiate solo una fede semplice, simile a quella dei fanciulli, per credere. Ora, come voi, in un certo qual modo, iniziate con i vostri capichini e cominciate a pregare dicendo: Signore Gesù, ora io so che quest'uomo non mi conosce e io sono pronto. E ci è stato detto che tu sei il sommo sacerdote che può essere toccato dalla sensazione delle nostre infermità. Se tu solo lo lascerai, se io posso toccarti, parla solo attraverso lui, Signore, affinché io saprò il suo, saprò chi sei tu. So che lui non mi conosce, e questa laggiù nell'auditorio è proprio un auditorio misto di credenti increduli, falsi credenti, peccatori, santi, tutti assieme. Ora voi dovete credere. Ora, se lui farà questo da questo auditorio qui, voglio che ognuno di voi dica: fratello Branham, so che deve essere lui che sta tenendo lo sguardo sull'assemblea come fece allora. Voglio, se crederete veramente, voglio che alziate la vostra mano, dite: Signore, io l'accetterò con tutto il mio cuore, perché credo che è Gesù Cristo, in accordo alla sua promessa, su tutto l'edificio. Dio vi benedica, va bene. Oh, è pure troppo difficile, non abbiamo avuto un mese per stare qui intorno, vedete, solo io sono nuovo per voi, vedete, è difficile. Voi solo continuate a credere. Ora è una luce, lì è luce, lo sappiamo, la colonna di fuoco. Ora voi solo pregate e toccatela, e possa il Signore Gesù rispondere. Ora io prendo ogni spirito qui sotto il mio controllo, nel nome di Gesù Cristo, per la sua gloria. Siate ora molto riverenti, pregate. Siate ora molto riverenti. Ora, eccolo. C'è una signora proprio qui davanti a me. Ella tiene giù la sua testa e sta pregando per la sua stessa afflizione. Se volete ora alzare il vostro capo, lei sta proprio qui di fronte a me. Credi con tutto il tuo cuore? Credi che Dio può guarirti quel diabete e farti star bene? Ora, ecco che cosa hai, il diabete. Io non ti conosco, sei una totale strana per me. Ma credi che io sono suo servitore? Se siamo strani l'un l'altro, alza la tua mano così, affinché la gente vedrà. Va bene, vedete? La signora è qui. E ora lei sta soffrendo per la sua condizione di diabete. Che tu credi che Dio può dirmi chi sei? Ti farebbe credere? Sei la signora Martin. Sei giusto, alza la tua mano, vedi? Abbi solo fede. Non dubitare. Abbi fede. Ora, che cosa ha toccato lei? Voglio chiederlo all'uditorio. Che cosa ha toccato lei? Ecco una donna con la sua mano destra alzata. E anche la mia davanti a Dio. Vedete, ella ha toccato qualcosa. È solo una semplice piccola donna che effettivamente vi riferisce la verità. Ora, guardate se questa è la verità. Ciò l'ha sorpresa. Lei non sapeva di avere tanta fede. La fede non è qualcosa che fabbricate, è qualcosa che avete. Vedete? Ella era sorpresa, perfino proprio ora la donna si sente diversa di pochi minuti fa. Ella sa che qualcosa le è avvenuto. Qui non vedete quella luce, esatto, vedetela proprio qui, sopra questa donna, proprio qui, proprio qua in fondo. Ella sta soffrendo con un... Ella ha il suo capochino, ella sta pregando, ma lei sta soffrendo con un male alla sua schiena. Se lei crederà con tutto il suo cuore, può essere sanata di quel male alla schiena. Certo, ella lo mancherà così certo come tutto. Vedete, la sua preghiera sta ancora andando avanti. Signore, aiutami. Signore Deville, sta a te, questa è grazia. La donna stava pregando, non stava neanche pensando. Non mi ha mai sentito dire niente. Ora chiedetele se mi conosce. Ecco chi lei è, ed ecco qual è il suo male. Perciò, che cosa ha toccato lei? Questa è la conferma di Gesù Cristo, la parola che discerne i pensieri che sono nel cuore. Credete? Abbiate solo fede. pregate in ogni luogo, credete soltanto, questo è tutto ciò che dovete fare, credete solo che vi ho detto la verità. Ora io non sono lui, sono solo suo servitore, solo suo servitore. Se soltanto voi aveste abbastanza fede, io non posso chiamarlo. So qual è il suo male, ma vedete, aspettate solo un po' e forse cambierà. Certamente non è impossibile, ma voi dovete spostarvi da quella categoria di persone. Egli non può credere per stesso, devi credere per lui. Una signora soffre per un male ai reni. Ella non è di qui, è del Mississippi. Se lei crederà con tutto il suo cuore, Dio guarirà il male ai reni. Signora Palmer, se crederai con tutto il tuo cuore, puoi essere guarita da questo. È lasciato a te. La luce si è accesa su di lei, se n'è andato da lei. Abbi fede in Dio, non dubitare. C'è una signora seduta proprio vicino a lei. Ella sta soffrendo per un'artrite. Credi che io sono profeta di Dio, signora? Sì. Credi che se Dio mi dirà chi sei, ciò ti aiuterà a credere? Il tuo nome è signora Meadow. Credi con tutto il tuo cuore ora? Puoi essere pure guarita. Ciò ha attaccato il fuoco alla signora accanto a lei. Ella sta seduta pure là. Eccola che va proprio giù per la fila. Una signora seduta là sta soffrendo accanto a lei, soffre di diabete, un diabete dolce. Vogliono che lei vada in ospedale, ma lei rifiuta di farlo. Lei ha pure un figlio per cui sta pregando. Quel figlio non è qui, ma tu credi che Dio può dirmi che cos'è che non va in quel figliuolo? Egli ha il cuore malato. Tu credi e lui ti sanerà. Credi che Dio può dirmi chi sei? Signora Duffel, è vero. Questo, alza la tua mano con le tue mani su, va bene. Ora credi che tu puoi essere sanata. Credi che questa è la stessa cosa che quel. Credete che Gesù Cristo è qui presente ora? Quanti lo accettano? Oh, che sicurezza, che sicurezza, vedete? Che cosa avete fatto? Lo avete risvegliato, lo avete portato sulla scena. Qui egli è sulla scena, non fa nessuna differenza quello che le imbarcazioni stanno dicendo. Ricordate, lui può dire taci e acquietati. Lo credete con tutto il vostro cuore? Se lo fate, alzatevi in piedi e accettatelo, state su e dite io lo credo con tutto il mio cuore. Alzatevi proprio in piedi, io ora credo. Proprio così, non importa qual è il vostro male, alzatevi in piedi, dategli il lode. Padre Celeste, portiamo a te questo uditorio, essi sono consapevoli che tu sei qui, Signore. Possa ogni diavolo, incredulità, possono lasciare la loro presa e possa Gesù Cristo sanare l'uditorio. Satana, esci da questo uditorio nel nome di Gesù Cristo, tu sei colpito.